Oggi dobbiamo finire la questione del paradigma di Kuhn, che abbiamo cominciato la volta scorsa. Poi vorrei provare a leggervi alcune pagine di un libro che sto rileggendo e che mi sembravano particolarmente attinenti a quello che stiamo dicendo. Voglio vedere come le prendete e come le interpretate. Che è un autore italiano che io amo molto, che si chiama Franco Rella, e che scrive delle cose che secondo me sono impagabili. È un testo di qualche anno fa, si chiama Miti e figure del moderno, e il punto centrale è che la figura, dal suo punto di vista, viene proposta come nuovo strumento di comprensione del reale, quindi elaborazione di una nuova lingua a fronte di un'incapacità di comprendere ciò che sta accadendo. Se mettiamo a sistema la crisi del paradigma con questo tipo di discorso, vedrete che ci troviamo in un tema, in una costellazione significativa e piuttosto comprensibile. Dopodiché ho due cose da darvi, però quelle le vediamo poi con calma. Allora, abbiamo detto, stavolta dovremmo pure poter scrivere con un po' di fortuna, che il paradigma l'altra volta l'ho solo descritta, adesso la posso perfino, come dire. Abbiamo detto che il paradigma è questo modello intorno al quale una comunità scientifica si raccoglie, che decide essere il modo di fare ricerca, di conoscere il mondo, e che per come è il processo di ricerca, di conoscenza, come l'abbiamo visto, questo modello copre una parte della realtà. Per una parte della realtà va bene, perché teniamo presente che noi abbiamo bisogno anche di un principio di verosimiglianza. Non abbiamo semplicemente bisogno di qualcuno che dica cose, queste cose devono avere, no, un riscontro. Allora, il paradigma copre un'area in modo perfetto. Poi, man mano che ha, come dire, risolto i piccoli problemi che poteva avere in quest'area, e quest'area è di fatto sotto il suo dominio, comincia a pretendere di spiegare anche altro. Ok? E quindi pian piano l'alone di comprensione, di pretesa di comprensione del paradigma si amplia. Però, come abbiamo visto, qui le cose non vanno così bene. Quello è il punto. Le cose cominciano a darci delle difficoltà. Ci sono fatti che non si spiegano all'interno del paradigma. E questi fatti, come abbiamo detto, sono le anomalie. Queste anomalie, per principio di inerzia paradigmatica di cui abbiamo parlato la volta scorsa, vengono smussate nella gran parte dei casi. Vengono trasformate in errori umani, delle macchine, casi particolari, insomma, le strategie sono numerose, perché quello che conta è conservare il paradigma. Perché, come abbiamo visto, di fatto è il paradigma che organizza quest'area della realtà, non viceversa. Cioè, il paradigma riesce a dare un assetto alla nostra conoscenza tale per cui noi all'interno di quel paradigma viviamo una vita dotata di senso, comprensibile, non particolarmente spaventosa, mettiamola così. Ok? Man mano questo paradigma si amplia, però questa pretesa comincia a diventare sempre più smisurata rispetto a quello che noi sappiamo, perché vi ricordo che la proporzione rispetto alla matrice, alla realtà, è comunque una proporzione contenuta. Noi possiamo spiegare una parte della realtà, non tutta. Man mano che pretendiamo di spiegare tutta la realtà, le anomalie si moltiplicano. E quindi noi usciamo perfino da quest'altra area e qui diventa un casino infernale, fondamentalmente, no? Quello con cui ci stiamo di fatto confrontando oggi. Perché? Perché le nostre, come dire, le nostre pretese conoscitive dopo la rivoluzione scientifica, dopo la messa a punto delle procedure, del pensiero scientifico, della matematica e della modellizzazione, sono quelle di spiegare tutto l'universo. Noi abbiamo formulato un sistema di equazioni che deve darci conto di tutto ciò che accade nell'universo. Ma l'universo, come dire, non ha nessuna intenzione di sottomettersi a questa lettura, come abbiamo detto, no? Quindi una delle anomalie più importanti abbiamo già visto essere quella della materia oscura, tanto per dirne una, come poi tutte quelle seguite al problema tra la riduzione della meccanica quantistica e la relatività generale. Tutta una serie di aspetti che, pur raccontandoci che il mondo è uno, è comprensibile, è controllabile, si contraddicono fra loro. Perché lì di fatto noi avremmo due paradigmi che al momento non si accozzano, no? Da una parte a livello supraatomico c'è la relatività generale, a livello subatomico c'è la meccanica quantistica, e queste due cose non si riesce a capire come dovrebbero dialogare. Quindi capite che per quanto uno possa mantenere una retorica, la realtà è altro. E già la meccanica quantistica stessa di fatto è un'anomalia, no? Perché avevamo detto che l'atomo doveva essere il mattoncino, quello rassicurante, invece c'è esploso fra le mani ed è successo un macello, per cui, come dire, questa cosa, abbandonando il caso specifico, diventa in effetti il problema del paradigma. Il paradigma non è più, non ce la fa più. Quindi, tappa, 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 a un certo punto non tappi più, boom, paradigma salta, che lo voglia o meno. È chiaro che, come vedete, il problema non è un problema di rivoluzione improvvisa e immediata, perché comunque la realtà ha una sua, no, sostanza, una sua persistenza, una sua inerzia, se vogliamo continuare a usare il termine. Però quelli che vivono in quella realtà hanno sempre più difficoltà a mettere insieme i pezzi, perché non ci si riesce praticamente più. Questo è il punto, capite? Quindi noi, vi dico, questo libro è dell'80, quindi è un libro che so già 30 anni e dà conto di un dibattito che era degli anni 70, quindi non è una novità. Solo che la retorica, il potere del paradigma allora era ancora un potere soverchiante. Lo stesso potere per cui Simmel è stato messo da parte per 70 anni, lo stesso potere per cui Benjamin non viene letto, lo stesso potere per cui molti autori dei quali parleremo noi, che sono francesi, noi non sappiamo manco dove stanno le case, non abbiamo mai sentito nominare. Questo è il punto. La definizione di ciò che è importante e di ciò che non è importante è già di per sé è paradigma. Quindi se tu escludi alcuni autori, questi possono dire quello che gli pare, tanto non li sente nessuno, non li fila nessuno e il pensiero rimane lì. Salvo poi quando appunto i tempi sono maturi che qualcuno esce e dice: oh, ma questo 40 anni fa già diceva sta cosa, pensa che razza di lunga visione, eccetera, eccetera. Soddisfazioni un po' così, però insomma, sempre meglio di niente. Quindi, paradigma e crollo, transizione paradigmatica, qual è il punto interessante? Che di norma non è così evidente qual è il paradigma prossimo. Noi abbiamo il paradigma tolemaico, il paradigma copernicano, ci sembra che a un certo punto mancato uno e improvvisamente è arrivato l'altro, buonanotte, ma ci sono voluti anni, decenni, perché questo in qualche misura, no, si completasse questa transizione, e come abbiamo visto ancora di fatto non si è completata, perché il nostro immaginario è totalmente tolemaico. Che ci piaccia o meno, noi continuiamo a considerarci comunque i figli di Dio, i prescelti del pianeta, l'unica razza intelligente dell'universo, eccetera, eccetera, eccetera. Quelle sono tutte conseguenze di un set di rappresentazioni che in qualche misura non dovrebbe più appartenerci, no? Perché noi sappiamo che l'universo è infinito, che c'ha delle, non sappiamo dove vada, no? Fondamentalmente, e non riusciamo a farci conti. Oggi le ultime teorie ci dicono che le leggi che abbiamo escogitato, siccome appunto stanno cominciando a ritirare un po' i remi in barca, valgono perlomeno per la provincia d'universo nella quale ci troviamo. Oltre potrebbe valere chissà cosa, non sappiamo, però questi 18 miliardi di anni luce ce li possiamo dire che sono tutti, cioè, li teniamo presenti, no? E tutti a ridere. Vabbè, però insomma comunque. Quindi questo è un po' il discorso. Il sistema di accumulazione del sapere col crollo del paradigma finisce, quindi quel sapere lì bisognerà vedere cosa farci. Vi ho detto che la teoria kuhniana ci dice che i paradigmi sono incommensurabili e di conseguenza quello che c'era prima non serve più a niente dopo. Io da questo punto di vista ho qualche, diciamo, difficoltà, nel senso che probabilmente per il discorso appunto del fatto che il paradigma è comunque una veste del sapere, qualcosa possa essere recuperato, qualcosa abbia senso mantenerlo. Però diciamo che nel complesso il nuovo paradigma sarà quello che darà la misura, il modo, le strategie, i progetti e via discorrendo. Questo per quanto riguarda Kuhn, come vi dicevo. Mentre il discorso del paradigma viene riattualizzato da Morin nel famoso librino di cui vi ho parlato estensivamente, no? I sette saperi necessari. Vi ho detto che questo è un libro che è l'esito divulgativo di 8 volumi di ricerca sul metodo, quindi parliamo di uno che ci ha riflettuto un po', no? E il suo modo di definire il paradigma, secondo me, è ancora migliore, perché in qualche misura va più al cuore del tema del discorso della conoscenza. Cioè, mentre appunto quello cuniano è un discorso di consenso intersoggettivo tra scienziati e quindi di accettazione di certe prospettive, procedure e via discorrendo, per Morin la questione è ancora più profonda e ancora più intrinsecamente legata allo schema che vi ho detto io, invece, quello della riduzione, no? Perché? Perché Morin dice che il paradigma è il criterio di selezione delle operazioni logiche, ovvero sia è il criterio della pensabilità. Non sono concetti semplici, temo. Però, se ci pensate, vi renderete conto che vuol dire il criterio di scelta delle operazioni logiche. Vuol dire che è il principio in base al quale noi ne preferiamo una a un'altra. E non c'è un motivo specifico per cui questo avvenga. Per esempio, congiunzione o disgiunzione? Tanto per dirne una. Nel momento in cui io privilegio la disgiunzione, ho la mia cultura, la cultura nostra oggi. Perché? Perché è fondata su un paradigma non a caso esclusivo, che è il famoso paradigma out-out. O una cosa o un'altra. Però questo accento sulla selezione, sulla divisione, non è necessario. È la nostra cultura che lo ha scelto. Non so se questo è chiaro. Perché avrebbe potuto parimenti scegliere quello della congiunzione, cioè le cose insieme, non separate. Le sinergie, le collaborazioni. Esattamente questo è il problema. Noi quelle non le pensiamo, non ci viene spontaneo. Tant'è che ogni volta che ne parliamo le realizziamo in modi che non funzionano. Questo è il punto, perché noi siamo quelli che dividono, non quelli che uniscono. Tra unire e dividere sono due opzioni parimenti significative. Dal nostro punto di vista noi dividiamo, mentre i cinesi per esempio uniscono. No? Pensate al Tao, pensate a tutta una serie di strategie, di prassi, di unione, quindi le discipline marziali, il Tai Chi, il Qigong, ce ne sono miriadi di cose che mirano a riunire quello che è infranto. Noi invece infrangiamo ulteriormente perché siamo fatti così. No? La nostra selezione, la nostra conoscenza, come dice Maffesoli, è autoptica. Vuol dire che tu pigli una cosa e la smonti finché non capisci come funziona, fregandotene se poi nel frattempo muore, se te perdi qualcosa. No? Quello è il punto. A noi manca il sapere della vita. Noi vediamo i pezzi dei cadaveri. E pensiamo che da lì, rimettendolo insieme, un po' tipo Frankenstein, che non a caso è uno dei miti centrali del nostro tempo, da questo riaccozzare insieme gli elementi separati si possa riottenere quello che c'era prima. Però di fatto non è così. No, credo che sia una delle più belle immagini della Fesolì questa. La conoscenza autoptica è perfetta, perché tu conosci ma non sai. Perché un corpo vivo è un'altra cosa. E quella comunione, quella sinergia, quella collaborazione del corpo vivo, che è il vortice per certi versi, no? Perché questo Morin lo chiama sistema auto-eco-organizzatore, tanto per spiegarci un po' meglio la questione, lo scriviamo che è abbastanza anche noi. Che vuol dire sistema auto-eco-organizzatore? Vuol dire che l'essere umano è una costante miscela di organizzazione e disorganizzazione, di creazione e distruzione, di vita e di morte. Cosa che a noi, come dire, sfugge, no? Noi siamo quelli che la morte non la vogliono vedere manco quando arriva tutta insieme, figura di tutti i giorni. Eppure sappiamo perfettamente, come vedete, no? Il paradigma che ti impedisce di valutare le cose, sappiamo perfettamente che le nostre cellule muoiono continuamente. La polvere di casa vostra siete voi che siete morti. E tutte le nostre cellule, salvo le nervose, entro 7 anni cambiano. Quindi noi siamo un processo costante di vita nella morte, no? E anche le cellule neurali purtroppo si danneggiano e ancora non abbiamo trovato il sistema per rimetterle a posto e quindi pian piano poi finiamo, no? Però non è una fine improvvisa, non è una fine inattesa, è un cambiare gli equilibri, no? Da più creazione e meno distruzione a più distruzione e meno creazione, fin quando poi le cose per un verso o per l'altro chiudono. Ma è qualcosa di naturale, capito? Il sistema auto-eco-organizzatore ci dice esattamente questo, che noi siamo degli equilibri inseriti in equilibri. Ci ricorda che non c'è niente di separato, noi non siamo entità separate, noi siamo parte di un tessuto più o meno connettivo, quindi siamo parte di un ambiente sociale, ma anche di un ambiente naturale. E immaginare che l'ambiente naturale sia altro da noi è assurdo, perché noi siamo l'ambiente. Capite perché vi dico che se ragioniamo sui paradigmi capiamo meglio il discorso dell'ambiente? Perché l'ambiente non è un altrove dove andiamo ogni tanto in vacanza, dove andiamo a prendere le cose, che sta lì a prescindere e noi ne viviamo a parte. No, è tutto insieme. Perché il nostro benessere, il nostro equilibrio si realizza esclusivamente nella relazione con l'ambiente. Quindi nell'aria che respiriamo, nel cibo che mangiamo, nelle materie che creiamo senza sapere quello che stiamo facendo, nelle risorse che sottraiamo al circuito, al circolo, eccetera. Tutto questo è rapporto con l'ambiente, ma non è qualcosa che sta a parte, non è qualcosa dal quale noi possiamo prescindere, non so se questa cosa è chiara, perché noi siamo perennemente coinvolti in questo processo, perché il nostro vivere e ricrearci avviene sulla base del rapporto che noi abbiamo con l'ambiente. Perché quelle risorse che noi prendiamo per ricrearci sono risorse che provengono dall'ambiente. Per non parlare poi dell'eventuale esistenza di altre cose che non abbiamo mai studiato perché esterne al nostro paradigma. Ripeto, il Tao afferma delle cose. La filosofia tradizionale indiana e cinese parla di energie, parla di rapporti e opera su questa concezione ottenendo dei risultati, come vi dicevo per esempio con l'agopuntura, la quale è perfettamente comprensibile in quel sistema di pensiero e non lo è nel nostro, ma funziona. Quindi di fatto la cultura è un'anomalia. Non è casuale che si spendano tanti soldi per cercare di ridurla, perché è una di quelle famose strategie attraverso le quali riconsolidi quello che c'hai sotto mano, ma di fatto la cultura non è comprensibile nel nostro sistema, perché che cosa dice la cultura? Che tu puoi riequilibrare dei disequilibri energetici che sono quelli che ti causano infiammazioni, dolori, ansie e quello che è. Ma noi dell'energia non parliamo, c'è da nessuna parte. Ci sono dei segni anche nella nostra medicina di una comprensione, no? Ci siamo resi conto che per esempio la trasmissione di impulsi, la reazione a stimoli nervosi è troppo veloce per essere un problema chimico come l'abbiamo interpretato fino ad oggi, quindi pare che accada all'interno di un campo energetico. Ops, cazzo, ce lo stanno a dire da 3500 anni, adesso ci siamo arrivati noi, però piano piano, con calma, non c'è fretta, no? E lo stanno studiando ora, no? Un vostro collega di fisioterapia mi ha portato un manuale dove c'era un'introduzione che era spettacolare da questo punto di vista, della contemplazione di altre dimensioni. No, non so se avete mai sentito parlare della camera Killian, dei misuratori di aura, non vedete mai, che ne so, Supernatural o Ghostbusters, queste cose qui, no? Tutti ridere, è vero, però di fatto poi noi siamo effettivamente dei generatori di elettricità. Noi abbiamo polarità, abbiamo intensità, abbiamo capacità ben oltre quello che ci viene detto e che ci immaginiamo. Quindi, come dire, se questo è vero, che abbiamo combinato fino ad oggi? che abbiamo fatto dell'energia del mondo, perché ci sarebbe anche questo, ovviamente, no? Quindi ci sono una serie di spunti interessanti. Il motivo per cui appunto vi dico di prendere il testo di Moran e di studiarlo, chi non l'avesse già fatto, è esattamente questo, che lì c'è anche il discorso sull'identità terrestre che faremo, sulla necessità di concepirci come parti integranti del sistema, no? Il sistema auto-ego-organizzatore non è un sistema autonomo che entra in relazione con qualcos'altro, vorrei che questo fosse chiaro, no, facciamo una cosa orribile, è questo è il punto, è la relazione, uno e l'altro esistono nella relazione, non sono separati, non è occasionale, non è separabile, non so se questa cosa è chiara, ok? È proprio l'equilibrio e la relazione che sostanziano l'esistenza del rapporto, non altro. Quindi noi siamo spazio. Tutti i discorsi vegani, ayurvedici, del New Age, eccetera, da questo punto di vista hanno ragione, è vero. Il corpo è un tempio, con tutte cose vere, però bisogna capirle bene, in questo senso. E vi faccio presente che l'immaginario nutrito dal paradigma dell'esclusione, quindi dalla selezione dell'operazione logica divisione, è quello col quale noi abbiamo interpretato l'intero mondo. È quello che è alla base di tutte le costruzioni, di tutti i grandi discorsi con i quali abbiamo spiegato il mondo fino ad oggi. Vi faccio un breve esempio. L'economia. Che dice l'economia? Di base, l'economia classica? Dice che, di fatto, lo stato normale è quello di lotta di tutti contro tutti, concorrenza perfetta. Attraverso un'autoregolazione mistica di questa concorrenza perfetta, operata da questa entità salvifica che è il mercato, si ottengono dei riequilibri e dei risultati magnifici. Ma quello che viene messo in luce cos'è? La concorrenza, la divisione, non la cooperazione. Tant'è che l'economia di oggi ha delle grosse difficoltà a integrare in sé cosa? La cooperazione, che si è resa conto che tutto sommato serve, ma non la riesce a fare. Ogni volta cominci il lavoro in team, cominci con i gruppi, cominci con tutte queste cose e poi non ci riesci perché tu sei nutrito da un altro immaginario. Tu non sei nel gruppo per far parte del gruppo, sei nel gruppo per essere il primo del gruppo, per fare in modo che il gruppo faccia quello che dici tu, e non è la stessa cosa. Cazzo. Quindi l'economia. Dopodiché l'evoluzionismo, altro step fondamentale della questione della comprensione. Che cosa dice Darwin? Dice che l'evoluzione è un problema di lotta di tutti contro tutti. Uguale. Tant'è che poi si è dovuto correggerlo perché il concetto di ecologia è diverso da questo, no? Perché l'ecologia cosa ci dice? Ci dice che esiste un ambiente, un sistema all'interno del quale i comportamenti degli uni sono utili, funzionali, essenziali ai comportamenti dell'altro, in entrambe le vesti, non c'è solo la concorrenza, c'è anche la cooperazione. Pensate semplicemente al ruolo delle api nell'impollinazione, la dipendenza del mondo vegetale dal mondo animale, i microbi, i batteri, quello che fanno le diverse specie, non è semplicemente esistere in sé. Esistono all'interno, e se tu ne levi una, crei un casino, che è quello che di cui ci stiamo accorgendo oggi, no? Rimettiamo i lupi sull'Appennino e i lupi da soli fanno un finimondo, ripopoliamo i cinghiali e i cinghiali diventano centinaia di cinghiali, perché? Perché non c'erano solo i cinghiali, c'erano pure tutti quelli che se li mangiavano, e se tu non ce li metti, che fai? Non so se sta cosa è chiara. E oltretutto è molto strettamente correlata con quello che vi dicevo l'altra volta, la teoria del caos. Perché se voi trasferite il discorso della dipendenza sensibile dai dati iniziali dal caos all'ecologia e all'ambiente, che cosa ottenete? Che qualunque cazzata è importante. Quello è il problema. Il moscerino della frutta, la zanzara, il verme, la lumaca, è tutto importante. Perché in quell'equilibrio così infinitamente complesso che è l'ecologia, quelli hanno un ruolo. E non è che si risolvono in quel ruolo, non so se mi spiego. Loro esistono e attraverso quel ruolo permettono che tutto esista, quindi non c'è una cosa che è strumentale, quindi la prendo o non la prendo, la zanzara messa sul cazzo, le stermino. E io che ne so che altro fanno le zanzare? Non so se sta cosa è chiara. Capite quindi che l'interferenza con l'ambiente, se noi applichiamo questi nuovi paradigmi, questi nuovi concetti, diventa un discorso estremamente spinoso. Perché? Perché qualunque tipo di intervento è un intervento che va a toccare equilibri dei quali noi non abbiamo la minima idea, che ci piaccia o meno. Tant'è che sempre il buon Morat a un certo punto mi tira fuori il concetto di ecologia dell'azione, non a caso, no? Come vedete c'è un ricorrere di ecologie in questa cosa, perché? Perché l'ecologia è di fatto il primo momento nel quale si mostrano i limiti del paradigma moderno, che ci piaccia o no. Questo accade nel 1866 e che cosa ambisce a mettere in luce l'ecologia, giusto appunto? L'interconnessione. L'ecologia non è nel paradigma, è fuori, perché ci parla di correlazione, di coevoluzione, di cooperazione, non ci parla di divisione, non ci parla di guerra, non ci parla di lotta di tutti contro tutti. Qual è l'emblema di questo discorso? Highlander, non so se vi ricordate, l'avete visto, grande film di tanti anni fa, ne resterà soltanto uno, è quella la logica. Cioè se tu applichi la logica dell'esclusione e della purezza, ne rimane sempre solo uno, che altro vuoi che succeda? Quello è il punto, cioè se noi applicassimo i modelli con i quali cerchiamo di spiegare la realtà alla realtà, una volta lo facessimo, ci troveremmo un disastro in mano, perché se veramente fosse il criterio la lotta, ma come facciamo a essere 7 miliardi e 800 milioni? Come ci siamo arrivati qui? Solo attraverso la lotta? Cioè non vediamo segni di organizzazione diversa, non vediamo segni di creazione di strutture, di solidarietà, di cooperazione, dappertutto. Noi viviamo insieme. Milioni di persone vivono insieme, come fai a spiegare questo con dei criteri che sono soltanto esclusivi e soltanto d'opposizione? È inspiegabile. Come dico spesso, se noi dovessimo veramente essere sottoposti esclusivamente al paradigma esclusivo, staremmo ancora alle caverne, anzi probabilmente ci saremmo estinti, perché se noi siamo usciti dalle caverne e siamo arrivati qui è soltanto perché ci siamo alleati gli uni con gli altri, nei gruppi, tra culture, anche con attriti, perché è chiaro che nessuno sta facendo un panegirico. Però dobbiamo tenere presente che ci sono attriti e collaborazioni. Noi vediamo solo gli attriti. Come l'entropia. Cos'altro è l'entropia? Cos'è l'entropia? L'entropia è una delle leggi, il secondo principio della termodinamica, per cui di fatto l'energia tende a disperdersi costantemente in un sistema finché questo sistema non raggiunge un grado di uguaglianza energetica minima che non è più in grado di supportare nessun genere di vita. No? E quindi questa è la fine dell'universo, ci hanno detto. Se non fosse che l'universo nel frattempo continua a farsi beati cazzi suoi e crea anche le cose. No? Recentemente abbiamo registrato una nuova stella che c'era, abbiamo scoperto un sacco di nebulose che sono degli incubatori di stelle, e questo discorso è centripeta, non è centrifugo. Non so se questa cosa è chiara. Cioè il nostro modo, si è persa proprio come dire, stavolta, e vabbè. Allora dicevo, il discorso è un discorso parziale, il nostro discorso sull'universo è un discorso parziale, tant'è che si sta parlando tanto di seconda legge. C'è qualcuno che sente i Muse?
Sì.
Il penultimo disco dei Muse si chiama The Second Law, ed è esattamente su questo, parla proprio esattamente di questo, perché la seconda legge è la legge che dovrebbe spiegarci anche come l'universo si organizza, non soltanto come si divide. Ma guarda caso noi fino ad oggi la spiegazione dell'universo che abbiamo dato è soltanto in chiave di divisione. Entropia, separazione, decadenza, non so se vedete che costellazione di senso imponente e disperata, perché no, se tu guardi soltanto la divisione alla fine mori, i chiacchiere stanno a zero e non è manco colpa del maggiordomo. Quindi il problema è che noi adesso ci stiamo accorgendo che l'universo, come dice giustamente Morat, da una parte distrugge ma dall'altra crea. Noi non creiamo più niente. Non ci riusciamo a vedere la creazione, perché la creazione non è divisione, la creazione è mettere insieme. Tant'è che la sociologia francese avvertita, parlo per esempio di Michel Maffesoli, che forse avrete sentito, che comunque presto sentirete perché sto per mettere l'intervento online su Sociologica, parla giusto appunto dell'être ensemble, lo stare insieme, che non è semplicemente volersi bene, abbracciarsi, ma è proprio realizzare quello, convivere. Non so se questo è chiaro. Quindi, attraverso questa serie di strumenti, Moran ci fornisce già gli elementi di un nuovo paradigma. Però, come vedete, questo nuovo paradigma su cosa si fonda, evidentemente? Si fonda su una convivenza, nella migliore delle ipotesi, tra inclusione ed esclusione, mentre il nostro è soltanto esclusione. Il nostro è un paradigma out-out, un paradigma per il quale non ci sono terze vie, o sei bianco o sei nero, ma il mondo è una scala infinita di grigi, sono 16 milioni. Tu figurati come faccio a pretendere che una cosa sia bianca o nera, però io lo pretendo. Il mio letto di proposte prevede che il mondo sia fatto così, e quello che non è fatto così del mondo lo taglio. Capite? Quindi io dell'altro o vedo, e questo è un errore da entrambe le parti, a proposito di migrazioni, di retoriche delle migrazioni, o vedo il bene e me scordo il male, o vedo il male e me scordo il bene, ma ci sono entrambi. Quindi sia la retorica del buonismo a tutti i costi e della splendida opportunità, che per carità secondo me è più condivisibile, ma ad ogni modo è problematica anche lei, perché comunque nell'alterità c'è una quota di scontro, non se ne può venire a capo, c'è bisogno di gestirla, ma esiste. Quindi è chiaro che io devo avere degli strumenti in grado di mettermi in condizione di affrontare, mettermi in relazione e scambiare con l'altro, altrimenti non lo faccio. Allora, o è troppo buono o è troppo cattivo, in entrambi i casi perdo un pezzo, capite? Quindi a seconda del mio letto di proposte io vedo o soltanto l'aspetto positivo o soltanto l'aspetto negativo. E invece sono costantemente connessi. Il Tao da questo punto di vista è lo schema perfetto per comprendere la realtà, perché si applica a qualunque cosa, si applica al pianeta, all'universo, alla regione, alla persona, all'interiorità della persona. È quello che descrive la realtà come è fatta. La realtà è fatta così. È un mélange costante di tutte le dicotomie che noi abbiamo creato. Invece, pensate a quante ne abbiamo fatte. Abbiamo fatto anima e corpo, materia e spirito, soggetto e oggetto, bene e male, bianco e nero, tutte solo dicotomie. Il nostro modo di conoscere il mondo opera per esclusioni brutali. È un modo di conoscere fatto con l'accetta, è il famoso problema del nodo di Gordio. No, come lo risolvo il nodo di Gordio? Lo taglio. Arrivederci, grazie. Sì, vabbè, per carità, funziona fino a un certo punto, ma noi siamo arrivati a un punto nel quale non funziona più. Oggi quei costi sono diventati dei costi troppo alti da sostenere, e ce ne stiamo accorgendo, perché appunto, no, le cose sfuggono. Vi ricordo il discorso di Kennedy sul PIL, sul prodotto interno lordo, ne abbiamo già parlato? Perfetto. Che cosa dice Kennedy nel 68, pochi mesi prima di venire assassinato, casualmente? Dice che il PIL è uno strumento che lascia molto a desiderare, perché nel PIL c'è tutto, o meglio, c'è soltanto una serie di cose che sono anche le carceri nelle quali teniamo le persone cattive, le spese che sosteniamo per le guerre, le spese con cui andiamo incontro alle catastrofi, la corruzione, ma non c'è niente di umano. Non c'è la gioia di avere, la gioia della poesia, la gioia di avere dei figli, tutto quello che ci rende umani, dice Kennedy 40 anni fa, nel PIL non c'è. Allora come faccio io a usare il PIL per descrivere il benessere di una società? Era una domanda aperta allora, come lo è oggi, perché oggi col PIL continuiamo a rompere il cazzo in modi che sono quasi addirittura patetici ormai, no? Perché sto 0,1 di crescita del PIL è una cosa che tu la guardi e dici, ma può essere che io mi sto a dannare la vita e alla vita pubblica tutto per lo 0,1? Ma chi se ne strafotte, potresti dire. Però non lo dici, perché noi continuiamo, come vi ho detto, a usare degli strumenti che sono gli strumenti assurdi. Tra l'altro il PIL è un indice sintetico di alcuni prodotti. Quindi cambiando i prodotti cambierebbe il PIL. Questo è il divertente della cosa. E per cercare di fare questa cosa abbiamo creato il... mi ricordo più come lo si può chiamare, comunque l'indicatore di felicità globale, perché abbiamo inserito una serie di nuovi indicatori all'interno del PIL che siano meno, che siano immateriali, perché sennò gli altri erano un po' troppo materiali. Però capite che è un problema di definizione, fino a qualche tempo fa nel PIL c'erano ancora le reti per la pesca, non so se mi rendo conto, c'erano i cestini di ricamo, cioè c'erano delle cose che non stavano né in cielo né in terra, però queste cose appunto tu le fai e dopodiché ti sfuggono di mano e diventano dei feticci, per cui tu c'hai sto PIL al quale tutti ci genuflettiamo facendo scontri contro risse, dibattiti parlamentari eccetera, per dei numeri che in sé non significano niente, perché non servono per valutare quello che vorrebbero. È un indice di crescita economica forse, perché pure sulla crescita economica c'è da discutere, pure quello ovviamente non è un criterio monolitico oggettivo, c'è chi la valuta in un modo, chi la valuta in un altro, quindi. Però non solo, ma non ha niente a che fare col benessere. Ha a che fare col benessere perché? Perché negli anni 50 abbiamo deciso che il benessere era misurabile in termini di merci e di moneta, per cui più merci c'erano e meglio stavamo. Negli anni 50 ancora valeva probabilmente, oggi non vale più. Eppure continuiamo a tenerci il PIL, che è un altro letto di Proguste pure lui. Normativo. Dobbiamo fare salti mortali per tenere sto cazzo le PIL in piedi, da una cosa all'altra. Quindi capite che, no? Il problema sui criteri di definizione e i modi con i quali noi vediamo il mondo e formiamo il mondo sulla scorta di questi criteri di definizione è fondamentale, ed è fondamentale in particolare per quanto riguarda l'ambiente. Perché l'ambiente non è una cosa come tutte le altre, l'ambiente non è un oggetto del quale posso ricordarmi quando mi pare, perché io e l'ambiente siamo costantemente uniti da un processo di Wechselwirkungsmeliane, quindi di scambio reciproco, di influenza, controinfluenza, feedback e tutto quello che volete. E quindi qualunque cosa accada all'ambiente, accade a me, non accade a qualcun altro. Non so se sta cosa riesco a spiegarvela, capite? Perché Morin ci parla di ecologia dell'azione? Perché riceve, di fatto accoglie il discorso della teoria del caos. Non solo, ma ci rivela anche quanto la teoria del caos sia in effetti connessa con filosofie e sociologie precedenti, perché di fatto tutto quello che c'è qui è tutto ciò che spiega l'azione. Un'azione complessa. Ma l'azione che studiamo in sociologia, che azione è? A chi dobbiamo lo studio sull'azione più dettagliato e più fondante della sociologia?
No. Sta parlando di un autore.
Eh sì, al momento sì. Parlano decisamente di un autore. Chi sarà il padre della teoria dell'azione? Non voglio offendervi, però certo che sarebbe ora che alcune cose le metteste, come dire, da parte e ve le ricordate. Weber, cazzo, chi altro è? Oh. Allora, facciamo, no? Allora, che ci dice Weber a proposito della teoria dell'azione? Ci dice che noi non guardiamo l'azione qualunque, ma vediamo l'azione dotata di senso. Quindi, come vedete, già Weber, ovviamente, l'abbiamo citato ripetutamente, la cultura è una sezione finita dall'infinità priva di senso del divenire del mondo, a cui l'uomo conferisce senso e significato attraverso il suo essere culturale. Quindi, come faccio io a creare il mio ambiente? Con l'azione, perché l'azione è dotata di senso. Vedete come tutto torna. L'azione è dotata di senso, che cosa significa, quindi? Che sa di accadere all'interno di un ambiente. E questo è il punto. Io non agisco come se non ci fosse l'ambiente, perché quelle sono le vecchie teorie dell'azione, sono rozze, sono quelle che io chiamo le teorie del cavernicolo, per cui donna, clava, mazzata, risolto il problema. Non funziona così. Il problema è che io mi muovo all'interno di un contesto, che questo contesto poi sia sociale, naturale, eccetera. È quello che devo sapere per poter avere un senso nel mio agire. Per dare un senso di energia. Anche, certo. L'azione diventa un'azione dotata di senso nel momento in cui io la integro nel contesto. Altrimenti, no, agisco come se niente fosse e poi ci sono conseguenze, evidentemente, no? Però l'azione dotata di senso è esattamente questo, ovvero sia è un'azione che pone il senso e si riconosce all'interno di un contesto complesso. Ok, quindi io dovrò valutare i miei pro, i miei contro, i miei avversari, i miei supporter, tutto quello che mi serve per poter agire nel modo migliore, perché è chiaro che da questo punto di vista la razionalità è ancora un pregio, ovviamente, perché io quella uso per vivere, non altro, o perlomeno provo a usare quella. Ma è anche è altrimenti vero che già nella sua categorizzazione delle azioni Weber ne indica due di razionalità, non una. C'è la razionalità rispetto allo scopo e c'è la razionalità rispetto al valore. E sono entrambe razionali, e quello è il punto. Cioè Weber, scherzando ridendo, ha minato tutte le nostre certezze. Cioè se tu vai a leggere Weber, trovi che non c'è niente che sopravvive. Perché lo stesso Weber ti ha detto, guarda, che perlomeno due e poi forse altre. Io quando ero giovane avevo scritto in preda al momento di Hybris la quinta azione weberiana, che è l'azione estetica. Credo che la riprenderò anche come idea, perché effettivamente mi sembra che ci si avvicini sempre di più. Forse ecoestetica. Boh, vabbè. Comunque, insomma, c'è anche, no, se riprendo il discorso delle libidines, c'è anche l'azione basata sul piacere dell'azione, sulla gioia dell'azione. Potrebbe essere il caso che cominciassimo a restituirci a questa cosa, visto che fa parte di quelle dimensioni della vita che non riusciamo più a valutare perché non sono quantitative. No? Quello è il punto. Dov'è che è il discrimine? E nell'altra coppia quantità-qualità è che il fatto che noi abbiamo scelto la quantità e ci stiamo dannando perché abbiamo scelto la quantità, fondamentalmente. Perché la quantità è comune, è insignificante. L'unica cosa della quantità, come diceva Weber, l'unica qualità del denaro è la quantità, che non c'ha altri modi, no? E tutto ciò che è qualità non è riducibile in quantità. Non so se ve lo faccio, non credo. Avete presente la campagna pubblicitaria di Mastercard? Anche in inglese la stanno facendo adesso. Some things are priceless. Per le altre c'è carta di credito. E quelle priceless, guarda caso, sono il baciare la propria donna davanti al tramonto, il camminare in mezzo ai boschi, no? Tutte queste cose qui sono quelle che non hanno un prezzo. Per tutte le altre c'è Mastercard. E chiaramente dal mio punto di vista si tratta di una pubblicità ingannevole, perché pare che paghi lei. Ora a me piacerebbe che pagasse Mastercard. No, se tu fai quello che ti pare e paga lei, io sono contento come una Pasqua. Il fatto è che i soldi sono miei, quindi di che parliamo? No, non so se mi spiego la questione. Costruita così sembrerebbe una specie di bacchetta magica per cui tu te la godi, te la spassi e dopo di che Mastercard, pensaci tu e vai via. Ora, ok, però ad ogni modo, lasciando perdere, quello che conta è questa percezione che in qualche modo emerge del fatto che ci sono delle cose che non hanno prezzo. Però lo Zen, che è un altro dei punti sui quali io mi concentrerei perché è magnifico, dice anche in una delle famose storie Zen, dice: che differenza c'è tra un diamante di 700 carati e una testa di porco? Io non lo so, maestro, nessuna, perché nessuno dei due ha un prezzo. La valutazione sfugge nel momento in cui cominci ad andare verso le cose priceless. Se tu ti sei affidato sempre a valutazioni economiche, che è quello che facciamo noi, quindi a valutazioni che sono perennemente di equiparazione, di confusione fra i piani, non riesci più a valutare, perché due cose che non hanno prezzo di fatto diventano equivalenti, e invece non lo sono. Non so se questa cosa è chiara. Quindi insomma abbiamo una serie di punti sui quali è opportuno continuare a riflettere. Adesso vi datevi un attimo di break, perché altrimenti...